ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, traduzione di Giuseppe Tavani per La Nuova Frontiera. Sesta puntata.
Fu allora che capitò quella cosa. Achimet certe volte veniva una specie di angoscia e diceva: mi prende l'angoscia. E non parlava della gamba, solo dell'angoscia che gli prendeva poco dopo aver mangiato. E mangiava con molto appetito. Quando si sedeva a tavola andava tutto bene e 10 minuti dopo aver finito gli cominciava l'angoscia. Il lavoro in bottega era diminuito e pensavo che forse diceva di avere l'angoscia per non dire che era preoccupato perché il lavoro diminuiva. Una mattina, disfacendo il letto, trovai dalla parte di Chimetto un pezzetto di nastro bianco come se fosse un budello con i bordi ondulati. Lo avvolsi in un foglio di carta bianca e quando tornò Chimetto glielo mostrai. E disse che se lo sarebbe portato via e l'avrebbe fatto vedere in farmacia e disse che se era un budello eravamo perduti. Il pomeriggio non resistetti e con il bambino e la bambina andai in bottega. Chimetto si arrabbiò e chiese che eravamo andati a fare e io risposi che passavamo da quelle parti, ma lui capì e mandò l'apprendista a comprare la cioccolata per i bambini. Appena l'apprendista ebbe chiuso la vetrata disse: non voglio che questo ragazzo lo sappia perché dopo 5 minuti lo saprebbero anche i sassi. Gli chiesi che gli avevano detto in farmacia e rispose che gli avevano detto che aveva un verme solitario grosso come una casa, dei più grossi che si fossero mai visti, e che gli avevano dato una medicina per ammazzarlo. E disse: quando viene il ragazzo con la cioccolata, andate via subito, stasera ne parliamo. Tornò l'apprendista con la cioccolata. Chimette ne diede al bambino e alla bambina solo un pezzetto perché lo leccasse. E noi andammo a casa. Venne la sera e mi disse: porta in fretta da mangiare. In farmacia mi hanno detto di mangiare molto perché il verme non si mangi me. E dopo cena mi prese un'angoscia da non resistere. E lui disse che la domenica avrebbe preso la medicina e che sarebbe stata una fortuna rifare il verme intero, perché se non lo rifaceva intero, dalla testa fino alla punta della coda, si formava e 2 palmi più lungo. Gli chiesi se gli avevano detto la lunghezza di un verme di questi e disse: ce ne sono di molte misure, secondo l'età e il tipo, ma in genere solo il collo arriva a 10 palmi. Sintetta e Matteo vennero a vedere come prendeva la medicina, ma gli disse di andarsene perché aveva bisogno di stare solo. Dopo un paio d'ore si aggirava per il corridoio senza sapere dove si trovava e disse: è peggio che stare su una barca. E borbottava che se rifaceva la medicina era fatica sprecata e che il verme gli stava facendo la guerra per fargliela buttare fuori. Quando i bambini dormivano come angioletti e gli occhi mi si chiudevano e giravo morta di sonno per casa, rifece il verme. Non ne avevo mai visto uno. Era color pasta da minestra, quella senza uovo. E lo mettemmo in un vaso di marmellata pieno di alcol di vino. Sintet e Chimet lo sistemarono in modo che davanti si vedesse il collo tutto attorcigliato, sottile come un filo da imbastiture, con in cima la testa, piccola come una capocchia di spillo e forse di più. Lo mettemmo sopra un armadio e passammo più di una settimana a parlare del verme. E Chimette diceva che lui e io eravamo uguali, perché io avevo fatto i bambini e lui aveva fatto un verme lungo 15 metri. Un pomeriggio la droghiera salì a vederlo e disse che anche suo nonno l'aveva avuto e che di notte, quando russava, si strangolava e tossiva perché il verme gli tirava fuori la testa dalla bocca. Poi salimmo in terrazza a guardare i colombi, che le piacquero molto, e se ne andò via tutta contenta. Quando aprì la porta di casa, sentì un gran pianto della bambina e la trovai disperata nella culla che agitava le braccine con furia, tutta coperta dal verme. E quando gli ebbi tolto il verme di dosso e uscivo per suonarle al bambino, lui mi passò sotto il naso, correndo e ridendo, trascinandosi dietro un pezzo di verme come se fosse una stella filante. L'arrabbiatura che si prese Chimette non si può descrivere. Voleva picchiare il bambino, ma gli dissi di lasciar perdere, che la colpa era nostra per non aver messo il vaso con il verme più in alto.
Sapevamo già dal giorno in cui aveva ficcato la trottola in gola a Rita che con lo sgabello arrivava un po' dovunque, e Sintette gli disse di non preoccuparsi, che presto avrebbe forse avuto un altro verme in un vaso di vetro, perché già gli si stava riformando. E invece no. Il lavoro andava male. Chimette diceva che il lavoro gli stava girando le spalle, ma che alla fine tutto si sarebbe sistemato. Che la gente era scombussolata e non pensava davvero a farsi restaurare i mobili né a farseli nuovi. Che i ricchi ce l'avevano con la Repubblica. E i miei bambini? Forse esagero, perché si sa che una madre esagera sempre, ma erano due fiori. Non certo da vincere un concorso di bellezza, ma erano due fiori. Con certi occhietti che ti guardavano, e quando ti guardavano con quegli occhietti... Non so come Chimetta avesse il coraggio di rimproverare tanto spesso il bambino. Anch'io lo sgridavo qualche volta, ma solo quando me la combinava grossa, se no gliele lasciavo passare tutte. La casa non era come prima, non era come quando mi ero sposata. Certe volte, per non dire sempre, sembrava la bottega di un rigattiere. E non parliamo di quando costruimmo la colombaia, una vera pazzia, tutto sporco di segatura, di trucioli, di chiodi storti. E il lavoro ci girava le spalle e avevamo tutti molta fame. E Chimetta a malapena lo vedevo, perché lui e Sintetta non so che traffici avessero. Io non potevo starmene con le mani in mano e un giorno decisi di cercarmi un lavoro che mi occupasse solo la mattina. Avrei chiuso i bambini in sala da pranzo, avrei istruito per bene il bambino, se gli parlavo come a un adulto mi stava a sentire. E una mattina passa presto. Mi confidai con la signora Enrichetta. Mi presentai sola e tremante, non a casa della signora Enrichetta, ma a casa dei signori dai quali la signora Enrichetta mi disse di andare, perché avevano bisogno di una donna per le faccende solo di mattina. Suonai il campanello. Aspettai. Suonai di nuovo il campanello. Aspettai ancora. E quando ormai pensavo che stavo suonando il campanello di una casa vuota, sentii una voce proprio mentre passava un camion, e per il fracasso non sentii quello che diceva la voce. Aspettai. Il portone a inferriata era alto, con i vetri smerigliati, e nel vetro smerigliato, che aveva un disegno a bollicine, vidi un cartello attaccato con striscioline gommate. Il cartello diceva: suonate alla porta del giardino. Suonai di nuovo il campanello e sentii ancora la voce che veniva da una finestra di fianco al portone. Da una finestra a raso terra, proprio sotto un balcone, con un'inferriata da cima a fondo. Anche la finestra rasoterra aveva l'inferriata, e per di più dietro l'inferriata c'era una grata come quelle dei gallinai, ma più bella di quelle dei gallinai. La voce disse: giri l'angolo! Rimasi un momento ferma a riflettere e poi guardai il biglietto del portone con le lettere deformate dalle bollicine del vetro, e alla fine capii. E sporsi la testa dietro l'angolo, perché la casa faceva angolo, e a una cinquantina di metri vidi una porticina da giardino semiaperta e un signore piantato sulla soglia che indossava uno spolverino e che con il braccio mi diceva di avvicinarmi. Quel signore con lo spolverino era alto e aveva gli occhi nerissimi. Mi sembrò una persona per bene. Mi chiese se ero la signora in cerca di una casa per fare le faccende di mattina. Gli dissi di sì. Per entrare in giardino dovetti scendere 4 gradini di mattoni con il bordo già un po' consumato, coperti da un pergolato molto fitto di gelsomino, quello a fiori piccoli, quello che quando tramonta il sole ti soffoca dal profumo. A sinistra vidi una fontana a cascata, incassata nel muro, che chiudeva il giardino, e in mezzo al giardino una fontana a zampillo. Con il signore dallo spolverino risalimmo il giardino verso la casa, che dalla parte di dietro aveva un pianterreno e un piano rialzato, e davanti era solo seminterrato e pianterreno. In quel giardino lungo e stretto c'erano 2 mandarini, un albicocco, una pianta di limoni che aveva il tronco e la parte di sotto delle foglie con una specie di malattia che formava delle bollicine come di ragnatela, e dentro c'era l'animaletto. Davanti a questo limone c'era un ciliegio e accanto alla cascatella una mimosa alta e scarsa di foglie con la stessa malattia del limone. Di queste cose mi resi conto più tardi, è chiaro. Prima di entrare al pianterreno si passava per un cortiletto cementato con un foro al centro per raccogliere l'acqua piovana. Il cemento aveva molte crepe e nelle crepe si erano formate palline di terra mista a sabbia e di lì uscivano formiche a schiere come soldati ed erano loro a fare le palline di sabbia. Al muro del cortiletto, quello che confinava con i vicini, c'erano 4 grossi vasi di camelie, anche queste un po' malate, e dalla parte opposta una scala per salire al piano rialzato. Sotto la scala un lavatoio e un pozzo con la carrucola. Attraversato il cortiletto si passava per una veranda coperta e il soffitto di questa era il piano della veranda scoperta dell'appartamento che sul davanti corrispondeva al pian terreno. Sulla veranda di sotto si aprivano 2 porte finestre. Per una si entrava nella sala da pranzo, per l'altra in cucina. Non so se sono stata chiara. Con il signore dallo spolverino, che in famiglia era il genero e il padrone di casa, entrammo in sala da pranzo. Mi fece sedere su una sedia addossata alla parete e sopra la testa avevo una finestra che arrivava al soffitto, il quale era in parte avvolta, e la finestra era a livello della strada su cui si apriva la porticina del giardino da cui ero entrata. Mi ero appena seduta quando entrò in sala da pranzo una signora con i capelli bianchi, che era la suocera del signore dallo spolverino, e si sedette di fronte a me. In mezzo però avevamo il tavolo con un vaso di fiori che mi copriva un po' la signora dai capelli bianchi. Il signore dallo spolverino rimase in piedi e da sotto una poltrona di vimini con cuscini di creton uscì un bambino magro e giallognolo che si mise accanto alla signora, che era sua nonna, e ci guardava uno dopo l'altro. Gli accordi li presi con il signore dallo spolverino. Mi disse che in famiglia erano 4, i suoceri e la coppia giovane che erano lui e sua moglie, figlia dei suoceri, cioè lui e sua moglie vivevano con i suoceri, cioè disse con i genitori di sua moglie. E il signore dallo spolverino, mentre parlava, si toccava il pomo d'Adamo e disse: ci sono case in cui c'è bisogno di una donna per le faccende, un giorno sì e 4 no. E queste case, per chi volesse far conto su un salario sicuro, non andavano bene, perché chi ci lavorava non sapeva mai di che male sarebbe morto. Il salario dunque era di 3 reali l'ora. Ma poiché la loro casa dava lavoro sicuro e per tutto l'anno, e loro erano persone puntuali nei pagamenti, e mai avrei dovuto chiedere 2 volte quel che mi spettava, e se volevo mi avrebbero pagato ogni giorno a fine lavoro, per questo mi avrebbero dato invece di 3 pesetas per le 4 ore, 10 reali. Era come se invece di vendere al dettaglio, perché io gli vendevo il mio lavoro, glielo vendessi all'ingrosso, e si sa che nella vendita all'ingrosso si fa sempre uno sconto. E aggiunse che tutti lo conoscevano per la puntualità con cui pagava. Lui era più puntuale di chiunque altro, non come quegli sciagurati che quando finiscono il mese già hanno indebitato il mese che viene. Rimase un po' frastornata da quel discorso, ma ci mettemmo d'accordo per 10 reali. E allora la signora, che era stata zitta tutto il tempo, mi disse che per cominciare mi avrebbe mostrato la casa. La cucina era accanto alla sala da pranzo e si affacciava anch'essa sulla veranda. E sui fornelli c'era una cappa da camino come nelle cucine antiche. E questa cappa da camino da cucina antica, anche se non veniva usata perché cucinavano con il gas, doveva essere piena di fuliggine, che quando stava per piovere cadeva giù a grumi sui fornelli. In fondo alla sala da pranzo si apriva una porta a vetri che dava su un corridoio. E in questo corridoio c'era un armadio antico molto alto e largo. E quando c'era silenzio, in casa si sentiva una gran serenata di tarli. Quell'armadio era la mangiatoia dei tarli. A volte si sentivano anche di prima mattina e io lo dissi alla signora: prima se lo mangiano meglio è. Percorremmo il corridoio dell'armadio ed entrammo in una stanza con l'alcova che avevano rimodernato togliendo la vetrata che separava i 2 vani e della quale restava solo l'arco dell'intelaiatura. Nel primo dei 2 vani c'era un altro armadio di mogano nero, con lo specchio tutto macchiato. Proprio sotto la finestra che arrivava al soffitto, come quella della sala da pranzo, e da dove era uscita la voce della signora quando mi aveva detto, gridando, di girare l'angolo, c'era una toeletta, anche questa con lo specchio macchiato, e a fianco un lavabo nuovo con il rubinetto di nickel. Nell'alcova c'erano su 2 pareti scaffali alti fino al soffitto, pieni di libri, e in fondo un armadio libreria di legno in basso e a vetri in alto, e uno dei vetri era tutto incrinato. La signora mi disse che l'aveva rotto sua figlia, la madre del bambino giallognolo che ci seguiva tutto il tempo e che le aveva incrinato sparando con una pistola d'aria compressa che la Befana aveva portato al bambino. Una pistola ad aria compressa con la ventosa di gomma. Pare che la figlia, che doveva essere un po' scema, volesse colpire la lampadina che pendeva da un filo elettrico sopra il tavolo, ma che aveva sbagliato mira e invece di prendere la lampadina aveva incrinato il vetro superiore dell'armadio. «Ed ecco qua», disse la signora. In mezzo all'alcova c'era un tavolo coperto da un lenzuolo bruciato dal ferro da stiro, dove il marito della signora dai capelli bianchi, che era l'unico della famiglia che lavorava e che vidi molto raramente in tutto il tempo che trascorsi lì, leggeva di sera. Quel tavolo era il tavolo da stiro. La parete del lavabo e quella della finestra erano coperte di muffa per l'umidità, perché siccome era seminterrato, quando pioveva l'acqua si infiltrava e scorreva lungo il muro. Accanto a questa stanza, in fondo al corridoio in cui c'era l'armadio dei tarli, la signora aprì una porticina, il bagno. La vasca la chiamavano vasca di Nerone. Era quadrata e di piastrelle di Valencia molto vecchie, con le giunture mal connesse e molte piastrelle scheggiate. La signora mi disse che usavano il bagno solo nel pieno dell'estate e solo con la doccia, perché per riempire la vasca avrebbero dovuto vuotare il mare. E sopra la vasca si vedeva un chiarore smorto che entrava da un lucernario che dava sull'ingresso di sopra, dove c'era il portone a inferriata con il biglietto attaccato con striscioline di carta gommata. E questo lucernario a volte lo aprivano per arieggiare il bagno e lo tenevano alzato puntellandolo con una canna di bambù. Io chiesi che sarebbe successo se mentre uno dei grandi faceva la doccia il bambino alzava il lucernario e guardava. La signora disse: «Lasci perdere». Il soffitto e la parte di parete sopra le piastrelle di Valencia, che non era coperta di piastrelle, erano, come la sala e l'alcova, ricoperte di muffa, che vista da vicino brillava come vetro. Ma il peggio era, disse, che quella vasca ci metteva un sacco di tempo a inghiottire l'acqua quando la vuotavano, perché la fogna della strada si trovava un po' più in alto della vasca e certe volte, se il pozzetto della fogna non assorbiva l'acqua, la vasca bisognava vuotarla a forza di pentolini o di strofinacci. Poi andammo al pianterreno, che era la casa vera e propria, per una scala di graniglia. A metà scala si apriva una finestra che dava sulla strada in cui c'era la porticina del giardino e da quella finestra, se stavano tutti di sopra, gridavano a chi bussava la porticina del giardino di salire entrando dal portone inferriata dove c'era il biglietto attaccato con le striscioline di carta gommata. E da metà scala si vedeva il sopra dell'armadio dei tarli tutto coperto di polvere. Uscimmo nell'ingresso, con il bambino dietro. Ci trovammo davanti a una cassapanca di legno scura, tutta a rilievi, e a un porta ombrelli a forma di ombrello, le stecche in alto, piene di panni e di vecchi cappelli. Se Chimet avesse visto questa cassapanca, se ne sarebbe subito innamorato. Lo disse alla signora, e la signora mi disse, seguendo col dito il disegno del coperchio: «Sa che cosa rappresenta?» «No, signora». Al centro del coperchio si vedevano un giovanotto e una ragazza, solo le teste, con certi nasi grossi e le labbra da negretto che si guardavano. E la signora disse: «Rappresentano l'eterno problema», e aggiunse: «L'amore». E il bambino si mise a ridere. Entrammo in una stanza con un balcone sulla strada, sopra la finestra attraverso la quale la signora mi aveva gridato di bussare alla porta del giardino. Anche questa era una stanza con alcova restaurata. C'era un pianoforte nero e due poltroncine di velluto rosa. È un mobile con le zampe strane, alte come quelle di un cavallo. E la signora disse che quelle zampe le aveva fatte fare lei dal suo restauratore per reggere il mobile, che era un piccolo canterano con intarsi in madreperla nei cassetti. E disse che erano zampe di fauno. Il letto dell'alcova era antico, con delle guarnizioni in metallo dorato e una colonnina all'estremità. A capoletto, in una nicchia, le mani legate di legno e con il volto amareggiato, c'era un crocifisso con una tunica rossa e oro. La signora disse che quella stanza era dei giovani, ma ci dormivano lei e suo marito, cioè i vecchi, perché sua figlia non riusciva a prendere sonno a causa delle tante automobili su e giù per la strada e preferiva dormire in quella sul retro, dove c'era tutta la calma del giardino. Accanto al letto del crocifisso si apriva una porticina da cui si passava in una stanzetta senza finestra, con un letto chiuso da una zanzariera azzurra. Non c'entrava nient'altro ed era la stanza del bambino che ci seguiva. Arrivammo nel salotto. Vidi immediatamente una cassapanca tutta dorata, dorata e azzurra, con scudi colorati tutti intorno alla fascia bassa, e sul coperchio che era sollevato una Santa Eulalia piegata in avanti, con un giglio di Sant'Antonio in una mano e un drago accanto con la coda attorcigliata su una montagna senza alberi, la bocca spalancata con le tre lingue di fuoco come tre fiammate. «Una cassapanca da sposa», disse la signora, «gotica». Davanti alla cassapanca c'era un balcone che si affacciava sulla finestra della sala da pranzo, alta fino al soffitto. A destra, uscendo dalla cameretta del bambino, un'altra porta finestra che dava sulla veranda di sopra, quella scoperta. Non poteva farmi vedere la camera da letto dei giovani, che era quella dei vecchi, perché sua figlia stava riposando. E lei e il bambino si misero a camminare in punta di piedi. E io lo stesso. Uscimmo sulla veranda scoperta del pian terreno, che era l'appartamento, e per la scala che passava sopra il pozzo e il lavatoio scendemmo nel cortiletto cementato, sempre pieno di birilli perché al bambino piaceva molto giocarci. La signora mi spiegò che sua figlia aveva bisogno di riposo perché era malata e mi spiegò qual era il male della figlia, che le era venuto perché aveva voluto cambiare di posto ai vasi delle camelie. Il giorno seguente aveva vomitato sangue. Il medico aveva detto che non si poteva sapere di che male soffriva la figlia finché non avesse avuto uno dei reni di sua figlia in mano. E questo il medico, che non era il suo perché il suo era in vacanza, glielo aveva detto mentre stavano in piedi sui gradini di marmo dell'ingresso principale, accanto al lucernario che dava proprio sulla vasca con le piastrelle di Valencia. Prima di andarmene, mi fece vedere come dalla strada si apriva la porticina del giardino. In basso la porticina aveva una lastra di ferro e sbarre di ferro in alto, ma poiché i bambini gli gettavano porcherie in giardino, una volta perfino un coniglio morto, il genero, cioè il signore dallo spolverino, da dentro aveva tappato la grata con delle tavole. Le sbarre e il chiavistello erano rimasti dalla parte della strada e dal giardino della serratura si vedeva solo il foro. Questa porticina si doveva aprire dall'esterno, quando non la chiudevano a chiave, e a chiave la chiudevano solo di notte, tirando il chiavistello, mettendo poi la mano nello spiraglio che si apriva e infine togliendo l'anello di una catena che passava per un gancio infisso nel muro. Era molto semplice, ma bisognava saperlo. E se parlo tanto della casa, è perché ancora la vedo come un rompicapo, con le voci di quelli che quando mi chiamavano non capivo mai da dove venissero.